Monsignor Angelo Lameri, partiamo da questa dimensione familiare che nella prima edizione era stata un po' trascurata. Quali sono le intenzioni per questa seconda?
Questa seconda edizione c'è una maggiore attenzione alla dimensione familiare, sia nell'introduzione di elementi rituali propri dedicati alla famiglia. Pensiamo solo all'introduzione del nuovo paragrafo della prima visita, il primo contatto con la famiglia del defunto, che tengo a precisare indipendentemente dalla presenza o meno della salma. Cioè, in genere avveniva in un contesto più tradizionale o rurale, che il parroco veniva chiamato e benediva la salma. Oggi sempre di più si muore in ospedale e quindi questo non è più immediatamente possibile, però si è voluto mantenere questo valore di contatto immediato con la famiglia e far avvertire la presenza della Chiesa, ma anche sotto un altro aspetto, perché ci sono degli elementi di natura rituale che potrebbero essere affidati anche a un membro stesso della famiglia. Il capitolo della chiusura della bara, quindi della scomparsa del volto del familiare, che è un momento anche piuttosto intimo che coinvolge la famiglia, di per sé, in caso di impossibilità della presenza di un ministro ordinato, potrebbe essere affidato questa preghiera anche a uno dei familiari.
Questo sempre nell'ordine di andare contro un rito che può diventare esclusivamente burocratico.
Sì, perché prima di tutto il rito di sua natura fa propria e esalta anche quei valori umani che soggiacciono all'esperienza cristiana e che l'esperienza cristiana appunto eleva, sottolinea, richiama continuamente. E quindi anche il fatto del morire non può essere risolto solo in alcune pratiche burocratico-amministrative da svolgere, ma esige tutta un'attenzione particolare, ma è anche un momento privilegiato, diciamo così, di annuncio e di evangelizzazione, perché il momento del morire raggiunge anche tutte quelle persone che per vari motivi vivono al margine della Chiesa. Magari capita di frequente di famiglie che in genere non sono praticanti regolari, però avvertono in quel momento la necessità di un momento di spiritualità, di preghiera, di contatto con la Chiesa, e per il sacerdote è un momento prezioso di annuncio del Vangelo e dell'annuncio del Vangelo della Resurrezione.
E allora perché non compare più quel capitolo presente nella prima edizione che riguarda le esequie nella casa del defunto?
Ecco, allora, la prima edizione del 74 fu una semplice trasposizione in italiano del rituale latino. Il rituale latino presenta varie possibilità perché tiene presente le tradizioni presenti in varie parti del mondo. Ad esempio, una celebrazione delle esequie nella casa è tipico di tradizioni africane, mentre la tradizione occidentale europea, quella tipica, era quella con le tre stazioni: casa, chiesa, cimitero. Nel nostro contesto, il ridurre il solo momento di preghiera legato alle esequie alla casa vuol dire favorire una certa privatizzazione, ma si vuole sottolineare che anche il momento del morire è un momento che non è proprio privato della famiglia, ma coinvolge appunto l'intera comunità cristiana, e proprio per questo si è andati in questa direzione.
Ci vuole presentare le novità per quanto riguarda il rito della cremazione?
Il rito della cremazione appare in un'apposita appendice. Il termine appendice richiama il fatto che non si trova nel rituale latino, ma richiama anche il fatto che comunque la Chiesa indica come scelta privilegiata quella dell'inumazione. La cremazione è permessa quando non è fatta appunto in odium fidi, quando quindi non ci sono motivazioni contrarie alla fede cristiana. E allora questa appendice vuole fornire semplicemente delle indicazioni rituali e dei testi che possono essere utili a una celebrazione di questo tipo, soprattutto per accompagnare le varie fasi della cremazione. La preoccupazione dei vescovi italiani è andata nella direzione di evitare che in vari momenti della cremazione possano insinuarsi, introdursi delle ritualità estranee alla fede cristiana, magari un po' new age. Oggi sempre di più certo tante agenzie di cremazione nelle funeral house si propongono momenti di musica, poesie, eccetera, che accompagnano il momento della cremazione. Ecco, la proposta di testi tratti dalla scrittura, dalla tradizione cristiana, vuole proprio sottolineare questo fatto, dare appunto un significato al momento anche della cremazione, delle varie fasi.
Oltre alla pubblicità che può essere stata fatta da agenzie di cremazione che avrebbe, pare, incrementato il numero di questo tipo di richieste, lei che altro tipo di ragioni adduce per spiegare questo aumento?
Ma vedo sempre più motivazioni anche di ordine pratico, soprattutto c'è anche un certo sovraffollamento di molti cimiteri, soprattutto nelle grandi città, in cui si va alla ricerca sempre più di spazi. Questo potrebbe essere un fatto che ha indotto o che suggerisce. C'è il fatto anche oggi, con maggiore mobilità, capita sempre di più anche di morire all'estero, ad esempio, e trasportare a una bara comporta un certo onere anche dal punto di vista economico, burocratico, eccetera, rispetto al trasportare una semplice cassetta con le ceneri. Ecco, quindi ci sono diverse modalità, quindi di ordine pratico, di ordine economico, la pubblicità che citava.
Ragioni lei, più di eccetera. Tipo antropologico, sociologico?
Ma forse di ragioni di tipo antropologico, ideologico, oggi le vedo sempre meno presenti. Forse, che so io, nell'Ottocento, nel Novecento, la cremazione voleva essere anche quasi una bandiera contro la visione cristiana, contro la fede della resurrezione, eccetera, e quindi diventava un elemento di tipo ideologico. Per quello allora la Chiesa si opponeva. Oggi questo tipo di motivazioni sono sempre più rare e vengono meno. Molto forse dal punto di vista sociologico è giocato anche dal processo di imitazione, magari senza la pubblicità esplicita, magari in televisione che si vede il personaggio famoso, eccetera, che si fa cremare, molti dicono ma potrei farlo anch'io, ecco.
Ma sullo spargimento delle ceneri, ribadiamo, questo è consentito? Se sì, in che modo?
Dunque, il rituale non prende posizione dal punto di vista disciplinare, indica il principio che lo spargimento in natura delle ceneri o anche la conservazione dell'urna a casa crea non pochi problemi dal punto di vista della visione cristiana.
Cioè?
I problemi sono di natura antropologica, ma anche di natura, chiamiamola così, teologica o di fede. Se la motivazione dello spargere delle ceneri vuol dire, soggiace un'intenzione di dire io sparisco del nulla, di me non esiste più nulla, ecco, questo è contrario alla visione cristiana. Poi la visione cristiana sottolinea molto l'importanza di un luogo della memoria, questo anche dal punto di vista antropologico, perché i due estremi opposti, il voler scomparire del nulla crea un allontanamento, un distacco, diciamo così, un annullamento completo della memoria. Il voler tenere l'urna in casa va nella direzione anche della privatizzazione. Faccio un esempio: se io morissi e che so, mio fratello conservasse l'urna, impedirebbe a tutti i miei amici, alle persone che ho conosciuto, eccetera, che vogliono venire a fare una preghiera, questo impedirebbe. La persona non è proprietà di nessuno, anche questo si vuole sottolineare. Quindi, tornando alla questione di natura disciplinare, valgono le stesse leggi che il codice di diritto canonico assegna alla cremazione in generale, ecco, di cui poi l'esito è legato alle motivazioni. Cioè, anche oggi, pur essendo ammessa la cremazione, però se uno vuol farsi cremare in modo esplicito, avanzando motivazioni contro la fede cristiana, allora il codice di diritto canonico dice che questo non è possibile.
C'è un capitolo relativo ai suicidi?
No, non esiste un capitolo esplicito riguardo al caso del suicidio, il sacerdote, usando saggiamente delle varie parti del rito, può in esso trovare dei testi che possono essere adatti. Pensiamo a quei testi che vanno nella direzione per un defunto, per una morte improvvisa, eccetera. Quindi sono momenti che con sapienza si possono gestire anche dal punto di vista rituale.